La liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa. Abbiamo visto anche nei cerchi concentrici, è vero che la liturgia non esaurisce tutta la vita della Chiesa, anzi se la liturgia è vera, poi influisce anche in tutti gli altri aspetti della Chiesa, ma è culmine e fonte della vita della Chiesa. La liturgia, abbiamo ricordato, ha bisogno poi anche della cosiddetta preghiera personale. Dico cosiddetta perché anche la liturgia è personale, perché se non prego e non ci metto la mia vita, non ci metto il mio cuore, bla bla. Quindi, però ha bisogno poi del silenzio, del raccoglimento, della preghiera del cuore, ma il vertice è la liturgia. La liturgia poi ha due momenti che esamineremo in questa giornata. Il primo è l'Eucaristia, ma lo vedremo stasera, il cuore, vertice, tutta liturgia. E l'altro momento della vita liturgica è la liturgia delle ore. Liturgia delle ore. Questa liturgia ci rivela il mistero della Chiesa. Vedete, ritorno a tutto il discorso. La liturgia, infatti, mediante la quale massimamente nel divino sacrificio dell'Eucaristia si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa, che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina. Ritorna tutto il mistero di Cristo, umana e divina. Visibile, ma dotata di realtà invisibili. Ardente nell'azione e dedita alla contemplazione. Contemplativi per le strade del mondo. Presente nel mondo e tuttavia pellegrina. Liturgia, abbiamo detto, è Cristo. Cristo che è vivo, che è in mezzo a noi, Cristo che è l'orante per eccellenza. E accanto all'orante per eccellenza abbiamo visto anche colei che accanto a Gesù è l'orante, così come rappresentata nelle prime immagini, la Vergine Maria. E noi abbiamo quindi l'ufficio divino, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nelle sedi celesti. Egli unisce a sé tutta la comunità degli uomini e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Infatti, continua questo ufficio sacerdotale per mezzo della sua stessa Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo intero, non solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente con la recita dell'ufficio divino. Il divino ufficio, secondo l'antica tradizione cristiana, è costituito in modo da santificare il corso del giorno e della notte per mezzo della lode di Dio. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti e altri a ciò deputati, da un precetto della Chiesa o i fedeli che pregano insieme col sacerdote nella forma approvata, allora è veramente la voce della sposa stessa che parla allo sposo, anzi è la preghiera di Cristo che in unione al suo corpo eleva al Padre. Quando noi celebriamo l'ufficio divino, sappiamo che lì in mezzo a noi, lo ripeto ancora, è presente Cristo e noi dobbiamo amare l'ufficio divino. Volta veniva considerato un peso, si racconta che la nave stava andando a fondo e dissero gettate le cose più pesanti, perché se no si va a fondo. E il prete buttò il breviario. Eh no, è una gioia, il breviario è una gioia, non è un peso. A quei tempi era un pochino più complicato di oggi, no? Durava di più, certi giorni poteva essere anche faticoso a recita dell'ufficio divino. Già era stato riformato da San Pio X, alleggerito, perché era l'ufficio monastico, preso poi pari pari sia per i preti che per i frati. Poi la riforma ancora lo ha alleggerito, perché il Salterio, che si recitava in una settimana, si recita ora nell'arco di un mese. Quindi da tante parti si auspicava sempre, no, che fosse reso più adatto al ministero l'ufficio divino. Quindi l'ufficio divino, quale ai cardini nelle lodi e nei vespri, preghiera del mattino e della sera, compieta la preghiera della notte, la cosiddetta ora media durante il giorno, con l'inadatto a vari momenti, e poi l'ufficio delle letture. Caratteristica è l'orarietà, cioè l'ufficio divino santifica il tempo, però bisogna stare attenti a questa orarietà, nel senso, senza scrupoli, ma dice: non ho detto le lodi stamattina, ora sono passate le 9 e allora sono dispensato. Ma in qualche posto ancora è l'alba, è l'aurora, quindi si possono dire le lodi anche a mezzogiorno, anche nel pomeriggio, perché il Signore guarda tutto il mondo, insomma. Ecco, non siamo troppo larghi. Oppure non ho detto il vespro al tramonto, ma in qualche posto il tramonto c'è. Quindi, se né scrupoli, ma nemmeno larghezza nel tralasciare l'ufficio divino, quindi, il quale è bello se recitato in comune, ma è bello anche recitato da soli. Quando non si può recitare in comune e si recita da soli, anche perché è preghiera della Chiesa. Allora, o che siamo 10, o che siamo uno, c'è tutta la Chiesa. C'è tutta la Chiesa. Quindi bisogna stare attenti anche nella celebrazione della Santa Messa. Se non c'è il popolo, qualcuno dice: io non celebro la Messa. Ma come? C'è il popolo, c'hai una minima parte della Chiesa, anche se c'ha 1.000 persone, c'è una minima parte. Invece c'è tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa c'è sempre. C'è la Chiesa del cielo, c'è la Chiesa del purgatorio e c'è la Chiesa della terra. E quando si celebra l'ufficio divino, anche se si celebra da soli, è presente tutta la Chiesa, del cielo, della terra e del purgatorio, così nella celebrazione della Santa Messa. Questo non vuol dire allora che, come aspetto di segno recitato insieme, ha un valore, non è che nego il valore dell'ufficio divino e della celebrazione nella comunità, ma non è solamente, principalmente per la comunità, è per la Chiesa, per la comunità visibile, per quelle persone che sono lì, è per la Chiesa e per il mondo. La nostra preghiera è per la Chiesa e per il mondo. Non è per la nostra santificazione personale, ma è per la Chiesa e per il mondo. Lo dice chiaramente quando nella ordinazione diaconale il vescovo si rivolge, vuole essere fedele alla liturgia delle ore per la Chiesa e per il mondo. Ecco, questo il senso sempre di tutta la preghiera, no? Ed è il senso dell'ufficio divino che dobbiamo amare, che dobbiamo amare. E dobbiamo ogni giorno essere fedeli all'ufficio divino, all'ufficio divino. Nell'ufficio divino grande importanza hanno i salmi, quindi ci sono i salmi, poi le varie preghiere, le intercessioni, le letture della scrittura e le letture del Padre, ma grande valore hanno i salmi. Io vi prego di pregare prendere nel breviario che abbiamo ora la lettura che si legge per la festa di San Pio X, il 21 di agosto, che è proprio sui salmi, è una lettura sul valore dei salmi. I salmi sono la preghiera di Cristo e della Chiesa, preghiera di Cristo e della Chiesa. Non solamente perché Cristo ha detto i salmi, quando si dicono, si recitano i salmi, preghiamo con le parole stesse che ha detto Gesù. Ipsissima verba. Diciamo le parole stesse che ha detto la Vergine Maria. Preghiamo in quel modo. No? Ma nel senso che anche oggi Cristo prega con noi durante i salmi ed è la preghiera della Chiesa. E quindi noi attraverso i salmi ci uniamo a Cristo e ci uniamo a tutta la Chiesa. E il Papa in questi giorni, nel mercoledì, ci ripropone vari salmi, per ricordare l'importanza. Non dimentichiamo mai che il Salmo termina sempre con la dossologia trinitaria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Uno dei salmi più belli, che poi il Papa ha ripreso in questi giorni, è il Salmo 22 o 23, voi sapete che no, si può dire 22 o 23 perché secondo la numerazione greco-latina è 22 e secondo invece la numerazione ebraica è 23, quindi vabbè, il Salmo 23 diciamo, che è il Salmo, il Signore è il mio pastore. Lo leggiamo e poi lo meditiamo perché ci dà spunto poi per allargare il discorso della preghiera. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. È questa stupenda immagine del pastore. Quando lui si va in Terra Santa si vede perché Gesù ha preso questa immagine. Quando si passa lungo il deserto si vede che ci sono i greggi col pastore e il pastore fa vita con il suo gregge, fa proprio la vita dei greggi, fa il pastore. E il pastore sta con loro e conosce le sue pecore una ad una, a me sembrano tutte uguali. E invece il pastore le chiama per nome, le pecore conoscono il pastore e il pastore conosce le pecore. Quindi tutto questo discorso che poi è costante nell'Antico Testamento, il pastore re, Gesù è il buon pastore. Io sono il buon pastore, che do la vita, conosco le mie pecore, do la vita per le mie pecore. E ci sono tre elementi del pastore che ci riportano a alcuni segni liturgici fondamentali. Il pastore conduce ai pascoli erbosi e ad acque tranquille. Conduce ad acque tranquille. Poi, se vado in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, Signore, quindi la valle oscura. E il terzo elemento, la mensa. Prepara una mensa, ci unge con l'olio e ci introduce nella sua casa. Nella sua casa. Ecco, ora, voi sapete che la Santa Liturgia avviene attraverso i santi segni. Alcuni sono segni sacramentali, il pane, il vino, l'acqua, l'olio, le parole. Altri sono segni non strettamente sacramentali, ma sono sempre fondamentali nella liturgia. E per capire, vivere la liturgia, bisogna vivere e capire santi segni. Quando si stava discutendo, e lo riporta questo episodio il padre Magaggini nel suo poderoso volume fondamentale per la liturgia, si stava discutendo se introdurre il volgare al posto del latino. Un prete francese disse: per il mio popolo, o francese o latino, sarà sempre ebraico. Quindi, cioè, è una cosa bella avere l'italiano, ma è sempre ebraico, perché se non si capiscono i santi segni, se non si vivono i santi segni sia alla luce della parola di Dio e per quello che essi vogliono indicare, o italiano o latino è la medesima cosa, quindi non aggiungiamo mistero al mistero anche con una lingua diversa, ma non basta la lingua italiana se poi non c'è la comprensione dei santi segni. E qui abbiamo tre segni importantissimi: abbiamo il segno dell'acqua, il segno della luce e il segno della vita. Prendete il vertice dell'anno liturgico, che è la veglia pasquale, madre di tutte le veglie, e tutta la liturgia parte da quella veglia e si modella sulla veglia pasquale. Purtroppo la veglia pasquale non è molto partecipata. Se si fa il confronto fra la notte di Natale e la veglia pasquale, si vede che c'è una differenza. Non che non sia bene che le chiese si riempiano nella notte di Natale, ma è più grande la veglia pasquale, la madre di tutte le veglie. Questo c'è anche un motivo storico, perché è recente, la veglia pasquale di notte, portata al giorno la gente non vi partecipava, però è il rito fondamentale della vita della Chiesa. Tutto parte di lì, la madre di tutte le veglie è il culmine della vita cristiana. Se non si partecipa alla veglia pasquale, non si è fatto la quaresima praticamente, perché la quaresima è tutta incentrata sulla veglia pasquale. E i simboli della veglia pasquale sono i simboli che ritroviamo nelle grandi domeniche quaresimali, che si chiamano De Samaritana, De Cieco la Nato, De Lazzaro. Poi nella riforma, questo è uno degli aspetti che a me un pochino dispiaciuto, si è preso anche in queste tre domeniche, l'anno A, l'anno B e l'anno C, e mentre invece giustamente la liturgia ambrosiana rimane sempre la domenica della Samaritana, del Ceconato e di Lazzaro, perché sono fondamentali per spiegarci i santi segni liturgici e per spiegarci la veglia pasquale, quindi quello che è il cuore, il centro di tutta la liturgia. Allora, il Signore ci conduce ad acque tranquille, l'acqua. Pensiamo il valore dell'acqua nella liturgia, pensiamo a quest'acqua nel battesimo, primo sacramento, il primo sacramento senza il quale non si possono ricevere gli altri sacramenti. Ora noi sappiamo che di per sé l'acqua, senza le parole, senza il significato che dà Gesù, non significa il battesimo, ma Gesù, siccome una persona intelligente, se ha scelto l'acqua, ha scelto perché l'acqua era adatta per il battesimo. Non so, è chiaro questo discorso? Ecco, allora, l'acqua, il mistero dell'acqua. E pensiamo a questo mistero dell'acqua nell'Antico Testamento. Ezechiele, quest'acqua che esce dal Tempio in onde, dove arriva, porta la vita, risana e porta la vita. Pensiamo a quanto accade Quando Gesù partecipa alla grande festa, Gesù era abbastanza festaiolo, e partecipa alla festa, era la festa della dedicazione, la mattina all'alba si svolgeva una grande processione che dalla piscina di Siloe portava in una brocca d'oro l'acqua verso il tempio. Gesù gridò a gran voce: chi ha sete venga a me e beva, e da lui scaturiranno fiumi d'acqua viva. Ma soprattutto pensiamo al mirabile episodio di Gesù con la Samaritana, così come c'è descritto dall'Evangelista Giovanni, al capitolo quarto. È una pagina che tutti conosciamo, no? Questa donna, Gesù che arriva al pozzo, stanco per il lungo viaggio. Stanco. Vedete come la liturgia attualizza queste cose, come si cantava nel Dies Irae. Quaeres me sedisti lassus. Bellissimo. Non la samaritana, si è già presente, e mettendoci il nostro nome, vedete la liturgia come era sapiente. Come dice nel Dies Irae, cercando me ti sei seduto stanco, questi piedi stanchi di Gesù. È da 2000 anni che Gesù cammina sulla terra. Sono stanchi, piegati questi piedi. Per cercare me, perché se avesse anche avuto solo me, avrebbe fatto per me quello che ha fatto per tutti. Io sono la Samaritana. Io sono la Samaritana. E Gesù mi cerca. E cosa fa Gesù? Mi chiede l'acqua e mi dona l'acqua. No? In questo scambio, no? Dice: donna, dammi da bere. Dammi da bere. E lei dice: come tu che sei un giudeo, chiedi da bere a me che sono una samaritana? Gli disse Gesù: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto e egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Signore, dammi, disse la donna, di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua, eccetera. Bellissimo. Che preghiera. Preghiera stupenda, più di questo, che vuoi di preghiera? Qui noi ci mettiamo il nostro nome e preghiamo in questo modo, con la parola di Dio. Noi abbiamo bisogno di quest'acqua. Chi ha sete venga a me e beva. Tutti siamo assetati, tutti siamo assetati di certezza, di felicità, di gioia. Non c'è persona nella sua, in qualunque sia l'età della propria vita, che non abbia sete. Che non abbia sete. Ma è anche Cristo che ci chiede da bere. Dammi da bere. È Cristo. È Cristo nella sua persona, perché Cristo ha bisogno di noi, non salva il mondo senza di noi. Caro Padre Giuliano, senza Padre Giuliano non salva il mondo. Importante Padre Giuliano. Fra Giovanni. Senza Fra Giovanni il Signore non salva il mondo. È così. È Gesù che dice: Fra Giovanni, dammi da bere, dammi da bere, dammi da bere. E noi gli diamo da bere. Ma è il Cristo totale che dice questo. È il Christus totus. Dammi da bere. Pensiamo quanta gente che ha sete. Gli atei, i miscredenti, margheritaghe, odi freddi. Han sete questi qui. Poi lo negano. Augias. Dobbiamo pregare per loro. Dobbiamo pregare. E hanno più sete perché dicono di non averla. Perché l'hanno. Il mondo ha sete. E noi siamo qui per dare quest'acqua. Ho sete. È Gesù che dice ho sete. Pensiamo anche alla sete fisica, la mancanza di acqua nel mondo. Anche la sete fisica. Come abbiamo detto all'inizio della meditazione, la Chiesa è umana e divina, visibile e invisibile. Non si può dire io ti do l'acqua dello spirito, però poi tu muori perché non c'hai l'acqua materiale. No. L'una e l'altra. Questo è il cristianesimo, la grandezza del cristianesimo. L'una e l'altra. Va bene, quindi prendiamo questo testo, che è il testo dell'acqua. E com'è bello quando la domenica, giorno del Signore, Pasqua settimanale, all'inizio della messa, si benedice l'acqua e si fa l'aspersione. Una volta si faceva, come è permesso e consigliabile anche oggi. E al centro della veglia pasquale c'è l'acqua, il sacro fonte si diceva. Lì al sacro fonte siamo nati. Lì al sacro fonte siamo diventati figli di Dio. Lì al sacro fonte siamo entrati nella Chiesa.
Grembo della Chiesa.
Pensate che hanno costruito i grandi battisteri in passato per quest'acqua. Prima di costruire la cattedrale di Firenze hanno costruito il bel San Giovanni. Che splendore il bel San Giovanni. E al centro c'è la vasca, il sacro fonte. Oggi non si trova più il sacro fonte nelle chiese, si fa in un catino e il battesimo, veramente questa è una cosa che non va e non si convincono, non si convincono. La Chiesa ha avuto il sacro fonte nel quale gorgogliava l'acqua. Chi ha sete venga a me e beva, e da lui così scaturiranno fiumi d'acqua viva, come avviene l'acqua che scorre dal Tempio, che è piena di che cosa è piena? Di pesciolini, di pesci. Ma chi è il pesce? È Cristo il pesce. Ictius, cosa vuol dire? Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, il pesce. Questo vuol dire. E noi chi siamo? I Cristi, noi siamo i Cristi. Quando Celso prendeva in giro i cristiani, gli dicevo, cosa ha fatto il vostro Gesù? È voluto salvare tutto il mondo, ha percorso un paese ignobile, malfamato, qual è la Palestina, solamente due volte ha messo i piedi fuori, poi è morto sulla croce e ha salvato tutto il mondo e rideva di loro. E i cristiani come rispondevano? No, non è così. Perché lui è Cristo, noi siamo i Cristi, noi siamo Cristi. Da lui scaturiranno fiumi d'acqua viva. Siamo cisterne screpolate, Bibbia, cisterne screpolate, oppure siamo fonte d'acqua viva. Come diceva Giovanni XXIII, il cristiano dovrebbe essere come l'acqua fresca del villaggio alla quale si può attingere gratuitamente. Pensate quanti frati hanno fatto così, ma anche voi lo fate. Pensate anche alla storia dei cappuccini. Pensate, frati che hanno dato gratuitamente acqua fresca, che sono state fontane zampillanti. con tanti appellanti. Va bene, andiamo al secondo segno, è la Valle Oscura. È tremenda questa Valle Oscura in cui si muore, ci sono i banditi, c'è il buio, e se vai in una Valle Oscura, fa paura andare in una Valle Oscura, no? Io una volta sono stato il pastore smarrito perché durante l'estate sto a Vallombrosa e allora andai su in Secchieta e poi mi dissero, io dico torna a piedi, andiamo in macchina, torna a piedi e quindi arrivo giù in arrivo in abbazia. Dice, c'è la sbarra, quando arriva la sbarra, io non vedi la sbarra, insomma, invece che, siccome c'è un rosario, poi pensavo, la foresta, invece di andare verso Vallombrosa, per esempio, un'altra strada, mi trovai nella foresta chiamata di Sant'Antonio, proprio cominciò il buio completo, eccetera, è tremendo trovarsi, no? Poi in montagna, anche se comincia a piovere, non sai cosa succede, allora... non mi vedevano arrivare, tutti un po' ritico con le camionette e avvisarono la forestale, no? E poi un prete aretino mi fece la poesia, il pastore smarrito, il pastore smarrito. Allora, non era poi una valle tremenda, insomma, pensate a trovarsi una valle
oscura. C'era la foresta.
Ecco. Allora, la valle oscura, la valle oscura. Oppure non avere la vista. E l'altro grande segno è quello della luce, segno liturgico, ma è il segno del Vangelo. Prendiamo tutto il prologo del Vangelo di San Giovanni, il contrasto fra luce e tenebre. Cristo è la luce che dissipa le tenebre. Come comincia la veglia pasquale? Come comincia la veglia pasquale? La chiesa è al buio, totalmente al buio, Cristo, luce del mondo, entra il cielo pasquale. E cos'è il cielo? Che col cielo? Che significa? Anche questo non si può arrivare alla veglia pasquale senza aver meditato nella quarta domenica di Quaresima il Vangelo del cieco nato, perché si medita la Samaritana e si spiega cosa avviene nella veglia pasquale, si medita il mistero e la guarigione del cieco nato e il mistero della luce. Cristo è la luce del mondo. Cristo è la luce del mondo. E qui ripensiamo anche allora il capitolo 9 di San Giovanni. E la guarigione del cieco nato. Questo cieco nato siamo noi. Siamo noi. Noi siamo dei ciechi che veniamo illuminati da Cristo. Anche qui, sempre Gesù partecipando alla festa, era la festa delle capanne, ancora a Gerusalemme è bello quando si fa la festa delle capanne, perché tutto è piena, la città di Gerusalemme è piena di queste capanne di frasche, fuori delle case, la gente sta lì durante la festa delle capanne a ricordare il tempo vissuto nel deserto. E durante la festa delle capanne intorno a Gerusalemme c'erano tutti i fuochi, come si usava a fare nelle nostre campagne la vigilia di San Giovanni, la vigilia degli apostoli Pietro e Paolo, la vigilia dell'Assunta, almeno da mia parte, e della Natività della Madonna. No, è tutto pieno di fuochi. E Gesù anche allora disse ad alta voce: io sono la luce del mondo. Chi cammina alla mia luce non conosce le tenebre. Ecco. Senza Gesù non c'è altro che tenebre. Non si dà la risposta al senso della vita senza Gesù. Senza Gesù. Siamo nella valle tenebrosa. È Lui la luce del mondo. Questo è così. È così. Solo Gesù è il salvatore dell'uomo e del mondo. Solo Gesù, luce del mondo. E qui pensiamo allora non solamente alla veglia pasquale, no? Al cielo pasquale, vediamo le candele. Perché le candele? Beh, le candele nelle nostre chiese è la luce, la luce, la luce. Oggi non accendiamo le candele per fare lume, candela ha un significato in questo senso. Ma quel Gesù che ha detto io sono la luce del mondo, che ha guarito il cieco nato e il cieco di Gerico, come ha aggiunto poi? Voi siete la luce del mondo. Anche qui tutto sommi il discorso. Lui è Cristo, luce del mondo, ma noi siamo i Cristi che siamo luce del mondo. E dice, e spiega bene, perché ha paura che si capisse bene. La luce non si può nascondere, mettere sotto, ma va posto in alto, al cospetto degli uomini, affinché vedendo le vostre opere buone glorifichino il Padre che è nei cieli. Ma questa è la preghiera, della Chiesa. E allora, sì, la notte di Pasqua, ma sempre quando noi accendiamo le luci. Ed è bello nella liturgia ambrosiana, quando tutti i giorni il vespro comincia con il lucernario, cioè il sacerdote è lui che accende le candele e canta, e si canta. E questo si può fare anche noi, si può fare anche nella nostra liturgia, diverse volte lo facevo il lucernario, e non cammino nei termini, c'è proprio il canto, e anche nell'uomo di Milano, l'arcivescovo, che accende le candele. Quindi, perché Cristo è la luce, ma noi siamo la luce. Ma la candela per far lume cosa deve fare? Si consuma. Ma noi oggi abbiamo inventato le candele false, il cero pasquale falso, le candele false, per cui si canta questo cero che bruciando si consuma, e invece c'è uno stantuffo dentro che riempie la plastica, eccetera, perché il cero pasquale ogni anno si fa nuovo, costa un pochino, ma si deve consumare, deve sgocciolare, dice sgocciola, bene, la cera deve sgocciolare, si consuma, si dona, si consuma, la candela si consuma. Alcuni preti che la notte di Pasqua non danno la candela perché altrimenti, queste sono forme di idolatria, perché altrimenti si sporca il pavimento, ma anzi bene, perché ci va la cera nel pavimento poi. No, si arriva a queste cose, queste sono forme di idolatria, per cui un po' di pulizia vale più di questo segno, perché quando è che la Chiesa si illumina? Quando è che la Chiesa si illumina? Quando arriva il cielo pasquale, sì, fa un po' di luce, ma la Chiesa si illumina quando tutti abbiamo la candela in mano e si illumina la Chiesa, tutti. E diventa un mare di luce. Perché voi siete la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. È vero che Gesù dice che non bisogna spegnere il lucigno fumigante, ma quanto è buono Gesù. No? Quanta misericordia. Ma dice poi state lampade ardenti. E non siate come le vergini stolte, le quali non avevano l'olio nelle lampade, perché quando a mezzanotte arriva lo sposo, e cosa dice? Non vi conosco. Guardate, se la lampada non è accesa, se non siamo luci, non ci conosce. Non siete miei discepoli. Sarete buddisti, sarete musulmani, ma non siete miei discepoli, non vi conosco. Voi che misericordioso alle vergini stolte due volte, no? Primo perché non avevano portato l'olio, e poi perché quando arriva lo sposo vanno a cercarlo, così non entrano per niente. Quindi ho detto, siamo vergini stolte. Vabbè, quindi la valle tenebrosa. E poi c'è la mensa della vita. La mensa della vita, nel quale ci dà la vita. Ci imbandisce una mensa. Ci unge con l'olio. Ci imbandisce la mensa e ci offre una casa. Per tutta la nostra vita, per la lunghezza dei nostri anni, per tutta la nostra vita. E qui noi arriviamo ai sacramenti che sono il cuore della vita della Chiesa. l'Eucaristia, questo lo vedremo stasera, e il sacramento della riconciliazione, la confessione. La confessione ci dà la vita. E qui abbiamo, sempre per questi due sacramenti, la grande icona della Quaresima, della quinta domenica di Quaresima, che è Lazzaro. Che è Lazzaro. Lazzaro. Perché è messo lì Lazzaro? È messo lì proprio in preparazione al momento centrale della veglia pasquale, che è l'Eucaristia, che è in remissione dei peccati. E allora leggiamo l'episodio di Lazzaro. Come?
Capitolo 11, sì.
Capitolo 11. Lazzaro. Questo un po' lo leggiamo, abbiate pazienza, ma qualche minuto ci vuole. E allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. E qui ricordiamo la mormorazione di Giuda che si spreca il denaro qualche volta, qualche dono se si fa una casula pulita, decorosa, e si poteva dare a poveri. Diamola a poveri, dobbiamo dare a poveri, ma si fa cose decorose, pulite. I poveri li avete sempre con voi. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco il tuo amico è malato. Cioè, noi in questa pagina ogni frase ci riempie di stupore, di commozione, dovremmo meditarlo. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Gesù voleva molto bene a Maria, sua sorella, e a Lazzaro. Ma pensate ai sentimenti di Gesù. Voleva molto bene a Marta, a Maria, Lazzaro, gli ospiti del Signore. La casa di Maria, Marta e Lazzaro, gli amici del Signore, gli ospiti del Signore. Noi qualche volta non abbiamo il senso anche dell'amicizia, amicizia vera, profonda, anche fra di noi. E non si vive profondamente questo. E poi disse: andiamo di nuovo in Giudea, eccetera. E vede dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarli per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Che confidenza! Che confidenza! Con Gesù bisogna dire anche queste cose nella preghiera. Gesù qualche volta bisogna anche rimproverarlo. E avere confidenza con Gesù, bisogna parlarci. Gesù: ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gli disse Gesù: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: sono la risurrezione e la vita. Crede in me, anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose il Signore: credo che tu sia il Cristo, il Figlio del Dio che deve venire nel mondo. Eccetera. Allora i giudei che erano a casa con lei a consolarla, Maria, quando videro Maria alzarsi in fretta, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò sui piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente. Si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Cioè, un predicatore apostolico, non so quale cappuccino era, al tempo di Pio X, il quale una volta fece la predica davanti al Papa e ai cardinali contro i prelati che non piangono mai. Contro i prelati che non piangono mai, che non si commuovono mai. Qualche volta si ha paura, ci si vergogna di commuoversi. Gesù scoppiò in pianto. È tutto uguale. O che ci sia un matrimonio, che ci sia un funerale, che ci sia una cosa, è tutto uguale. Tutto uguale. Oppure stiamo attenti anche a questi funerali quando si dice che bello, che bello, che bello. Sì, che bello, c'è il paradiso e si canta l'alleluia, no? Gesù ha pianto, ha sentito umanamente queste cose. Ha sentito umanamente. Una cosa è fare un funerale eterno senza speranza e una cosa è non tener conto dei sentimenti che dobbiamo avere. Gesù scoppiò in pianto, dissero allora i giudei, vedi come lo amava, come lo amava. Ma alcuni dissero, colui che ha aperto gli occhi al cieco, guardate come è collegata la liturgia, ma è impossibile quando si legge il Vangelo dire che non è vero, che Gesù non è Gesù, che Gesù non è il Cristo, che Gesù non è figlio di Dio. Intanto Gesù si recò al sepolcro. Erano a grotte, contro vi era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore, già manda cattivo odore, perché è di 4 giorni. Gli disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolse dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Leggiamolo al presente, questo episodio. Come sempre, al posto di Lazzaro che ci mettiamo? Noi. Qui tenevo un corso di esercizio a una ventina di studenti universitari a Fiesole e accanto, qui dove c'è il padre Teobaldo, c'era un giovane che studiava arte, si chiamava Federico. Allora gli dico, Federico, ora tu leggi questa pagina al presente mettendoci il tuo nome. E la lesse benissimo, benissimo, non sbaglio mai, ma poi proprio da attore. Ma arrivato al punto in cui dice Lazzaro, vieni fuori, il bel Federico si bloccò e non andava avanti, perché doveva dire Federico, vieni fuori, e non andava avanti. E dicevo, avanti, avanti, gli facevo, muto, muto. Avete capito cosa vuol dire leggere la parola di Dio al presente? Muto. Poi a un certo momento, in un modo fievo, disse Federico, vieni fuori. Ma come? Gridò, gridò. Federico, vieni fuori. Federico, vieni fuori. Federico, vieni fuori. Capite cosa vuol dire questo, vero? Vieni fuori. Vieni fuori dalla tua morte. Morti prima del tempo, vieni fuori dalla paura, la paura, la paura della paura, vieni fuori dalla mediocrità, dalla tiepidezza, non sei né freddo né caldo, vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori dalla tua morte, morto da 4 giorni, vieni fuori. La conversione che è richiesta dal sacramento della penitenza. E che è richiesta dall'Eucaristia, con due sacramenti della conversione. Non dimentichiamo che quando ci confessiamo la cosa più importante è la conversione. Ci torneremo brevemente dalla messa sulla conversione, anche perché il beato di cui celebriamo oggi la memoria mi pare un santo confessore, non solamente confessore, perché confessava molto. Va bene, allora, esci fuori. Ma Lazzaro poteva uscire fuori se non c'era qualche altro gesto? Prima togliere la pietra e poi scioglierlo, perché se no Gesù poteva gridare quanto voleva, vieni fuori, ma se non veniva tolta la pietra e non lo scioglievano, Lazzaro rimaneva lì. Lazzaro rimaneva lì. Lazzaro viene fuori. E chi deve aiutare Lazzaro a venire fuori? Siamo noi. Siamo siamo noi, penso al nostro ministero. Sciogliere, togliere le pietre, perché il cuore di pietra diventi un cuore di carne. Già il nostro cuore deve togliere da voi il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, e aiutare gli altri ad avere un cuore non di pietra ma di carne. E poi sciogliere, 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 sciogliere. Cominciare dalla famiglia, dalle persone che incontriamo. Questo è il compito che è affidato a noi. Aiutare le persone ad essere creature nuove, perché possano mettersi con gioia alla mensa del Signore e stare nella casa del Signore per la lunghezza dei loro anni.